Carlo Vicino che è in collegamento con noi. Ciao Carlo.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno.
Ben ritrovato, naturalmente. Ciao. Sto leggendo il tuo libro, sono già quasi alla fine.
A che punto sei?
Sono...
almeno vedo se è vero o
sì, no. Sì, no, ho superato.
Interrogalo.
Sono intorno alla pagina 225, quando hai già raccontato di quell'episodio di quando a Firenze, sugli Ungarni, hai incrociato Luciano Moggi, ma non lo hai salutato e non sei stato ricambiato nel saluto.
È vero.
Vedi, ora mi incuriosisci anche io. Non ho potuto presenziare.
Guarda,
devo dirti,
Carlo, che le prime, non soltanto le prime pagine, ma i primi capitoli fino proprio a pagina 200 le ho lette tutte d'un fiato, anche perché probabilmente soprattutto la primissima parte riguarda il nostro mondo, il mondo del giornalismo, e quindi quelle le ho proprio divorate come pagine, perché insomma le ho sentite molto mie anche.
Ti sei sentito coinvolto?
Sì, no, perché insomma, sono tanti episodi che mi riportano alla mente anche tanti momenti che ho vissuto da giornalista. Naturalmente,
certo,
Carlo ha potuto vivere proprio una fase anche pionieristica delle televisioni locali,
sì,
delle radio locali, e quindi è ancora più bello, no, leggere quei momenti così particolari che hanno segnato anche una svolta a livello del giornalismo. Carlo?
Intanto ti ringrazio, per così romantico non ti avevo mai sentito.
Davvero, infatti.
Sempre una prima volta.
Sì.
No, scherzo, a parte gli scherzi. No, posso dirti che effettivamente, guarda, poco fa ero al telefono con Alessandro Bocci, che
sì,
peraltro ha una storia curiosa, perché lui arrivò al Brivido Sportivo quando io ero al Brivido Sportivo, e poi lo portai a Tutto Sport perché serviva un ragazzo di bottega, anche se lui c'ha un anno più di me, e venne con me a Tutto Sport. Quindi abbiamo veramente vissuto tutte quelle esperienze fianco a fianco, e ovviamente te sei più giovane di noi, quindi hai vissuto un'altra epoca. Però ecco, la sensazione che anche te, che sei un ragazzo pre-internet, se posso permettermi,
sì, certo,
dire,
vero.
Hai dovuto trovare poche possibilità per poter trovare spazio, perché in realtà anche te avevi o i giornali o le radio, e quindi uno per iniziare a lavorare o trovava un giornale o trovava una radio per cui lavorare. Ai miei tempi a malapena c'erano le radio libere, quindi è ovviamente una TV, quindi ti dico è stato bello proprio perché insomma all'epoca se te comparivi da qualche parte era un riconoscimento che pensavi di essere in cima all'Everest. Ecco, oggi magari scrivi una cosa su un sito internet, dopo due minuti è già scomparsa, o perlomeno è già sopraffatta da altre mille notizie, quindi è tutto molto più veloce e meno emozionante in certi casi. Ecco, quindi mi fa piacere quello che dici, perché capisco che lo condividi.
Sì,
quindi
assolutamente al 100%. Ecco, poi parliamo di Milan-Fiorentina, però leggevo una tua intervista molto recente e in questa intervista hai detto che prima o poi la Fiorentina, sei sicuro, il terzo scudetto lo vincerà, e lo vincerà con il vecchio Giglio sulla maglia viola, ovviamente con i pantaloncini neri come accadeva un tempo, e potrai a quel punto entrare in campo per festeggiare il terzo scudetto.
È il viola scuro degli anni 67-68, perché poi dopo si schiarì un po', ma quello era proprio bello. E sì, beh, questo allora intanto era un'intervista di Marco Buccelli,
un altro viola
sofferente come tutti, e mi ha chiesto quest'ultima domanda in un'intervista, devo dire che è stata anche molto bella, pubblicata alla Gazzetta.
Sì, l'ho letta.
E non me la sentivo in quell'istante di non dirlo. In effetti è un atto di fede che va oltre ogni razio. E immaginarsi non solo il terzo scudetto, ma anche qualcuno che decida di rimettere il vecchio Giglio e di fare come quelle magliette straordinarie dei tempi di Antognoni, ecco, che per me sono irripetibili,
sì,
forse
sì,
anche per i materiali e per i tessuti, però ecco, sarebbe un sogno straordinario poter vivere qualcosa del genere. Sono disposto, guarda, pur di avere un terzo scudetto, anche a mettere di nuovo il Giglio De Pontello, che all'epoca per me era orrendo.
All'epoca certo era un po' un pugno in un occhio, anche se poi è stato rivalutato negli anni successivi. Milan-Fiorentina, Carlo, non è una partita mai banale per la Fiorentina in particolare, e credo non lo sia assolutamente per te in particolare, perché Milano rappresenta tanto, no, per quella che è stata la tua attività di procuratore, e quindi ecco, che cosa ti torna in mente a proposito di questa partita? E a proposito anche di tanti trasferimenti tra Milano e Fiorentina.
Mi torna in mente la mia prima settimana di lavoro da procuratore, che combaciò col Milan-Fiorentina 0-2. Era proprio appena arrivato a Milano da Giovanni Branchini. Mi ricordo ancora che arrivammo allo stadio in macchina con Paolo Taveggia, che era il responsabile organizzativo del Milan, che andava in panchina con Sacchi, e in quel San Siro, era un settembre, in quel San Siro pieno zeppo di tifosi del Milan, ma anche di una rappresentanza di tifosi viola, che ovviamente dopo aver subito l'inenarrabile, perché il Milan quell'anno, quel giorno veramente fu pazzesco, alla fine con due contropiedi facemmo il miracolo, e a quel punto lo stadio ammutolito e soltanto il manipolo di tifosi viola, e devo dire fu talmente emozionante che io saltai, io all'epoca avevo l'accredito ancora da giornalista, quindi saltai su un banco e cominciai a saltare al punto che Gianni Brera chiamò un inserviente e chiese di farmi allontanare. e dall'altro lato devo dire Berlusconi disse chiaramente che da quel giorno lui non avrebbe mai più voluto squadre avversarie, tifosi di squadre avversarie, perché San Siro deve essere tutto rosso-nero. Quindi devo dire che i tifosi viola si fecero grande onore, perché Berlusconi alla sua insomma vera prima esperienza, dopo averlo comprato un anno prima, si trovava quel giorno con una sconfitta. E voglio anche chiudere con un'altra cosa, sì, che all'uscita della tribuna stampa c'era, se non sbaglio, Alberto Cerruti, che poi
certo, grande firma della Gazzetta dello Sport, sì.
Sì, che poi dopo l'ho preso anche a calciomercato.com qualche anno fa a fare degli editoriali, uscì sdegnato dopo questo 0-2 e disse: questo Sacchi non dura fino a Natale.
Invece, tra l'altro guarda Carlo, ricordavamo questo 0-2, questa vittoria della Fiorentina con i gol di Baggio e Diaz proprio ieri, avevamo in collegamento l'avvocato Cantamessa, e lui faceva finta di non ricordarsi di questa sconfitta,
l'aveva rimossa.
Allora mi corre l'obbligo, visto che citi Cantamessa, di raccontarti un altro episodio.
Vai.
Così che restiamo in ambito Milan-Fiorentina, sì, al calciomercato. Quando trasferimmo Rui Costa al Milan, sì, io arrivai un giorno a discutere del suo contratto non economico, quello per le prestazioni di calciatore, ma per quello dei diritti d'immagine. Arrivai a discuterne con Gagliani e con Cantamessa, e mi ricordo che a un certo punto non so perché, ma mi trovai con un momento di abbassamento della vista e improvviso, in cui seduto davanti a loro disse: scusate, c'ho un momento che ho un problema visivo in questo istante, mi si è abbassata la vista. E in quel momento praticamente loro due, che uno faceva il gatto e l'altro faceva la volpe, e Cantamessa mi dice: beh, a me mi si è abbassato qualcos'altro, e francamente non mi sembra molto elegante. No, io ero molto preoccupato per la mia salute, loro invece erano ovviamente molto meno coinvolti, sì, e quindi sì, fece sta battuta che non mi piacque per nulla. Poi si risolse.
Sì, sì. Senti, oggi Milan Fiorentina che cosa ti suscita, e soprattutto quali sono le tue sensazioni anche sulla base di queste assenze pesanti che ci sono nel Milan, Pulisic e Rabiot, poi vedremo anche gli altri giocatori se saranno disponibili, mi riferisco a Stupinian, Salemakers.
Ma sinceramente questo è un qualcosa per cui dovremmo poterne approfittare. Poi dopo la sosta è chiaro che ci sono anche mille implicazioni per i giocatori che sono stati con le nazionali, quindi è sempre una partita in cui anche chi gioca non sa in che condizioni lo può ritrovare. È ovvio che noi ci arriviamo, a parte due settimane di indagini tipo Sherlock Holmes da parte di tutta la città, cominciare dai giornalisti ai tifosi e alla Fiorentina stessa, di capire che cavolo sta succedendo, e quindi per fortuna si rigioca, perché francamente è una ricerca angosciata di capire i motivi di questa situazione così, così negativa. È ovvio che arrivare a Milano non mi pare il luogo adatto per poter ritrovare soprattutto quel minimo di determinazione e di come possiamo dire garra che alla Fiorentina serve per giocare non solo contro il Milan ma contro chiunque. Ora come ora, ecco, arrivare in un San Siro, e fra l'altro si gioca di sera, se non sbaglio,
sì, domenica sera.
Quindi un San Siro che ovviamente sarà estremamente, voglio dire, una bolgia, Ecco, in questo momento viene richiesto alla Fiorentina tutto quello che non è stata capace di fare neanche in altre partite meno complicate. Però, ripeto, ogni tanto succede anche qualcosa. Io non è la prima volta che vediamo che la Fiorentina paradossalmente trasferte impossibili le risolve a suo vantaggio, forse perché psicologicamente saremo anche un pochino meno angosciati di quanto è successo per esempio con la Roma, ecco, perché con la Roma riuscire a far gol e dopo 10 minuti aver già subito il pareggio è stata una dimostrazione chiara che questa squadra in questo momento non ha personalità per gestire un risultato, ma per giocare una partita quasi con chiunque in Italia. Quindi speriamo in questo cambio repentino, cominciando da gente come Gudmundsson, che secondo me, io già l'anno scorso avevo qualche dubbio se fosse il caso di insistere, però probabilmente invece prima o poi anche lui deve poter fare qualcosa, perché
è un giocatore che stiamo aspettando ormai da un anno, da quando la Fiorentina lo ha prelevato dal Genoa. Ci si aspetta che possa essere quel giocatore in grado di risolvere le partite, in grado di trascinare la squadra, ma ha mostrato tutt'altro fino a questo momento, mentre ha un rendimento assolutamente contrario, molto più positivo in nazionale, l'abbiamo visto anche nelle ultime due partite che ha giocato con la sua rappresentativa. Carlo, sei tornato a fare quelle analisi approfondite che mi piacciono sulla Fiorentina, dopo che ti sei allontanato un po' troppo dal calcio. Però
lo faccio per te, perché quando hai questo modo così determinato di fare le domande e di parlare alla radio, io, sai, un po' mi eccito.
No, ma perché comunque ti conosco e so quanto tu sia sempre stato legato alla Fiorentina e quanto tu abbia cercato anche di analizzare certi problemi della Fiorentina e di venire a capo, non sempre con successo, ma non per colpa tua. Luciana Magistrato.
Sì, io a Carlo volevo chiederti, Carlo, non ho potuto presenziare alla presentazione del tuo libro, ma
questo è grave,
insomma,
questo è grave.
Purtroppo non c'ero proprio, ero in Umbria, non è che non, altrimenti sarei andata volentieri, ma chi c'era mi ha parlato di un Pioli molto tranquillo, no? Allora ti volevo chiedere, è così tranquillo o inizia a essere preoccupato, visto che tu lo conosci bene, insomma sei stato anche il suo agente appunto in passato?
Una domanda, sai, allora,
cioè il suo stato d'animo, ecco, non sì, voglio farti stato dire quello che vi siete detti
privato.
No, ma
tra l'altro poi quella sera c'è stato molto affetto
sì, infatti ho visto gli abbracci,
sono grato, io, perché non era scontato che venisse.
Sì, in un momento
invece
delicato.
Lui non ha avuto il minimo dubbio. No, personalmente l'ho visto un pochino provato e secondo me veramente un po', insomma, se posso dire la parola, disorientato, perché effettivamente io non credo che lui si potesse aspettare nulla di tutto questo, e la sua, diciamo, spavalderia iniziale, che mi aveva un po' colpito, perché non è il Pioli che ho conosciuto, fa capire che la sua, insomma, il suo approccio a Firenze, alla Fiorentina, era con ben altre situazioni. Io però faccio un ragionamento semplicissimo. È probabile che lui per primo in questo momento sia disorientato, ne abbiamo parlato più volte, anche del fatto che probabilmente servirebbe un referente di campo, di calcio importante nella Fiorentina, che potesse fargli anche un po' da sponda in questo momento, perché effettivamente, parlando proprio di uomini di campo, la Fiorentina non ha il personaggio di cui forse se ne sente la necessità da tanto tempo. Però io dico una cosa facilissima: se non riesce a Pioli raddrizzare questa situazione, io non so chi lo può fare, perché obiettivamente cioè, vuol dire che allora il mondo va alla rovescia, perché Pioli ha l'esperienza, la capacità, la conoscenza, anche il rispetto di una città che a quest'ora chiunque altro lo avrebbe messo in grave difficoltà. Quindi secondo me ci riuscirà, ci deve riuscire, e non ho dubbi che ce la farà. Non può non essere così, ecco.
Certo, indipendentemente dal pensiero di Pioli, voglio sentire invece il tuo, cioè tu hai parlato di personalità che manca, no, prima, quindi è stato un po' sbagliato il mercato, cioè, o meglio, sono tutti buoni giocatori, ottimi, alcuni anche ottimi giocatori, ma manca qualcosa, cioè manca proprio quello funzionale, il leader, quello che carica la squadra sulle spalle in questo momento, in momenti come questi?
decisamente, così come manca secondo me il Torreira della situazione, senza andare troppo indietro nel tempo,
sì, cioè,
io, senza scomodare Dunga, sì sì
certo, no no,
ecco, infatti io personalmente, che come dice Lorenzo giustamente, non è che abbia seguito tanto negli ultimi anni, certo, però ecco, quando vidi Torreira dissi questo è l'unico da tenere per me, perché non so poi perché andò via o come mai, ma certamente le squadre si costruiscono intorno a un regista, a un giocatore che è uomo squadra, come fu Pizarro a suo tempo, come sono,
certo,
stati.
Sì,
cioè,
sì.
La Fiorentina in questo momento sconta drammaticamente l'assenza di un giocatore che in quel ruolo possa prendere un po' le redini della squadra in mano, perché ecco, è questo atteggiamento che a me fa un po' spavento, questo sfilacciamento, questo non riuscire a sentire un qualcosa che unisce la squadra, ecco, queste sono le cose che ti fanno un po' spavento, perché non le raddrizzi così automaticamente, ecco, sai, si prepassa di dire cambio il portiere o cambio l'attaccante, vabbè,
certo,
è un problema serio, ma alla fine una soluzione all'altra devi trovarla, ma cambiare la personalità di una squadra soprattutto dal centrocampo a me fa un po' spavento.
Carlo, ci sono tanti messaggi per te. Innanzitutto c'è Pinza da Campi che ci ha inviato una foto del biglietto della stagione 87-88 tra Milan e Fiorentina, biglietto di gradinata, e c'è il vecchio logo della Fininvest su questo biglietto, ci scrive: biglietto di quella partita, una goduria ancora, c'era un anello comunicante, erano trasferti a rischio.
Sì.
E poi...
prego, prego. Scusa Lorenzo se ti interrompo, sì, ma... qualcosa come, dunque, quella era 9 anni prima, in un Fiorentina, in un Milan-Fiorentina, dove ero lì a Milano, 4-1 per il Milan, proprio in virtù dell'anello ci fu a un certo punto una drammatica spedizione dalla curva sud verso la curva dei fiorentini e finì malissimo, ci fu un ragazzo che addirittura avrebbe 43 punti di sutura in faccia perché ha preso una bottigliata, e fu un vero dramma, oltre al 4-1 che gol di Amenta da calcio d'angolo, che purtroppo non...
Mauro Amenta, certo. Pallavicino, scrive Silvano Montemurlo, anche io ero a San Siro, ricorderà come me, erano anni di lotte per non retrocedere, ho paura oggi di ritornare a quei tempi. E poi c'è anche Alessandro dal Valdarno che scrive: Carlo, riportaci Rui Costa in società, facci il miracolo, chiudiamo il cerchio, non l'ho mai visto da giocatore della Fiorentina, fatemelo vedere da dirigente.
Lì sentiamo la Sara, se
tu non hai, insomma, non hai contatti frequentissimi.
Ma sai, Rui Costa aveva questa qualità strepitosa di esserti amico, affezionato, un fratello, ma di non rispondere mai al telefono neanche quando lo chiamavo per dirgli che c'era da firmare la dichiarazione dei redditi, quindi è molto complicato pensare che lo faccia adesso dal Benfica, anzi è talmente complicato che ci ho abbastanza rinunciato.
Poi ora ha anche da fare, perché al Benfica, esatto, insomma, lo vedevo l'altro giorno parlare, tenere discorsi, quindi
ecco. Comunque, a proposito dei giocatori che hanno lasciato il segno nella Fiorentina, nella storia recente della Fiorentina, voglio sentire il parere di Carlo Pallavicino a proposito di Borja Valero, perché in un suo editoriale su firenzeviola.it Luca Calamai scrive che per poter aiutare Pioli come figura di riferimento si potrebbe pensare proprio a Borja Valero, e visto che sono stati fatti tanti nomi, ne abbiamo fatti, no, anche noi nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto, Carlo, qui a Radio Firenze Viola, ecco, Borja Valero potrebbe essere un'ulteriore idea interessante.
No, e poi dici anche la tua, oltre a,
no, mi sembra,
a Borja, guarda, insomma, dici proprio i nomi che vuoi...
Ne ha fatti tanti, Carlo, comunque...
No, vai. Non ci avrei pensato, quel giorno, ti ricordi, facemmo qualche nome abbastanza così, tirato per aria, ma Borja Valero effettivamente, sia per l'attaccamento, il rispetto che ha in questa città, il fatto che comunque ha smesso da poco. Io questi ruoli, io li intendo molto come... sorta di team manager che ha un ruolo riduttivo,
sì,
in Italia,
diciamo club manager, per aumentargli un po' le competenze,
sì, poi in realtà è gente che deve occuparsi dei collegamenti tra spogliatoio e società. Poi non è che devono gestire le società, perché io personalmente ho ritenuto sempre sbagliatissimo che degli ex calciatori freschi di nomi, freschi di ritiro vadano a gestire i mercati, perché questi sono o a gestire cose che non sanno fare.
Sì, infatti.
Cioè, ricordiamoci che in Italia, oggi come oggi, noi abbiamo al vertice personaggi, perlomeno al vertice della rispettabilità, non solo del risultato in classifica, ma gente come Sartori, come Marotta, che sono nati da una gavetta infinita. Sì. E non si improvvisa un uomo mercato, un uomo che gestisca una società. Questo è il grave difetto, che abbiamo già anche detto altre volte, dei presidenti, che spesso o prendono degli uomini bandiera che servono relativamente, o prendono degli uomini delle loro aziende che non sanno nulla, sì, di calcio.
Bravo.
E finiscono nella rete degli sciacalli, ovvero di noi procuratori.
E invece annuisce, vedi, anche Luciana Magistrato, che non ti conosceva bene ancora come opinionista, ma è un opinionista graffiante, Carlo Pallavicino.
Chi non lo conosce?
Come scrittore.
Sì, perché comunque...
Ora lo voglio leggere anche io.
Ci sono non soltanto il libro che è uscito da poco, da parte di Carlo Pallavicino, ne ha scritti anche altri.
Sì,
tra
sì,
l'altro,
io credo nella mia
molto interessante anche quello sulla morte e rinascita della Fiorentina. Carlo, tornerai anche allo stadio?
Mi farebbe molto piacere, effettivamente.
L'ultima volta c'era Paolo Sosa, se non vado errata, ma ti ricordo in tribuna.
Sì, bravo, accidenti. Però.
Poi non so, insomma, se sei venuto altre volte, però io mi ricordo.
No, successivamente ti confesso.
Infatti.
Non ho più tanto. Sai cosa? A parte ora mi metterebbe una tristezza vedere mezzo stadio vuoto, micidiale. Sì. Però io dico sempre una cosa, che i tornelli hanno tolto tutto quello che c'era di bello una volta.
Tanta poesia, sì.
Sì.
Arrivavi in Viale dei Mille e sentivi già proprio quell'atmosfera
elettrizzante.
Che ti faceva voglia di entrare dentro in tutti i modi. Oggi si manda in chiesa, ma non è un problema della Fiorentina, è un problema generale.
Di tutti, ormai vogliono uno spettacolo e basta. Sembra di andare.
No, dovevi arrivare anche 3 ore prima e aspettavi con ansia all'inizio della partita.
Bravo. Anche questo dimostra che hai letto quel capitolo.
Per forza. No, ma come ti ho detto, l'ho letto con grande interesse e passione, devo dirti. Comunque non tutti vedrebbero di buon occhio quest'idea Borca Valero. Il ruolo sarebbe perfetto per Battistuta oppure Dunga, gente che parlava alla squadra dei leader, ci scrive ad esempio Paolo. Però insomma sono nomi irraggiungibili, credo, questi.
Sì.
In particolare con le Battistute era stato fatto, però poi non ci sono state le condizioni.
Poi insomma è gente che in questi tanti è lontana dall'Italia, è lontana da tutto.
Sì, anche secondo me.
Insomma, ho visto una bella foto di Battistuta su un social che gira all'asado, insomma,
sì.
Tranquillo.
Senti Carlo, l'ultima considerazione sul confronto Pioli-Allegri. Ecco, ti aspetti che Allegri, nonostante queste assenze, possa pensare a qualche sorpresa particolare?
No, io come si avremmo detto un tempo, sarà una partita nervosa, così che almeno ho detto tutto.
Però ecco, insomma, Allegri naturalmente non gli insegni niente dal punto di vista della strategia, poi si può discutere dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dello spettacolo, però ecco, anche magari in queste situazioni un po' complicate riesce a trovare la squadra giusta.
Tra l'altro Allegri lo segue il mio ex grande socio e amico, Giovanni Branchini.
Certo.
Ma è stato mai vicino alla Fiorentina? Ecco, visto che colgo l'occasione.
Non mi risulta. Sai cos'è? Che gli allenatori ormai che hanno raggiunto un certo livello sono vicini alla Fiorentina quando sono un po' di tempo a casa e vogliono farsi un po' di pubblicità.
Sì.
Allora lì improvvisamente diventano tifosi, amici, se no di solito ovviamente scelgono qualcosa di diverso. Lui che ha fatto una scelta oggettivamente non commercialmente razionale è stato Pioli, perché Pioli secondo me, al di là dei guadagni a cui è rinunciato, poteva ancora ambire a qualcosa di più importante a Fiorentina. Evidentemente la sua vecchia passione, che è quella che quando vede un progetto, vede un'idea, parte, ha vinto anche stavolta, e quindi anche per questo motivo io credo che alla fine darà il 300% e qualcosa ne verrà fuori.
Carlo, ti saluto ricordando il 3-0 della Fiorentina a San Siro contro il Milan, la Fiorentina ai trapattoni con quella tripletta di Battistuta. Ricorda anche quella punizione a due in area di rigore, sembrava impossibile, no? Poter trovare il gol, invece Battistuta ci riuscì.
Ma se, non era che quando segnò anche Morfeo, no? Era un'altra.
No, lì ci fu tripletta di Battistuta.
A Lehmann.
Sì, c'era Lehmann in porta, sì.
Beh, era l'anno che poi purtroppo si fece male.
Sì, era proprio quell'anno, sì. Era iniziato molto bene, infatti, però poi.
L'anno di Edmundo, la prossima volta parliamo di Edmundo, del suo arrivo a Firenze e del resto, vai così.
Sì.
Però la prossima volta vieni qui in studio con noi. Bene?
Va bene, ti aspettiamo.
Promessa,
diamo
Carlo.
Appuntamento ai prossimi giorni a Carlo Pallavicino, così parleremo anche del capitolo Edmundo, che sicuramente potrà regalarci tante curiosità e sarà certamente interessante. Grazie Carlo, buona giornata.
Ciao a voi, ciao Carlo.
Grazie a Carlo Pallavicino, sempre interessante i suoi racconti, i suoi aneddoti. Andiamo adesso ai messaggi al 348 7513 933.